Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Qual è il cuore della vita cristiana? E non è difficile rispondere, la risposta è molto semplice: Gesù Cristo. Lo sappiamo, eppure spesso pensiamo poco a Cristo, a Gesù. In realtà, la vita cristiana vittoriosa, gioiosa e ricca è vissuta pensando a Cristo in ogni circostanza. Quando noi pensiamo a Cristo, trasforma la vita. Quanto ci serve perciò riempire le nostre menti con Gesù Cristo? Basta leggere, prendi il Nuovo Testamento, aprilo e vedrai che Gesù Cristo è il centro. E abbiamo bisogno noi che Lui sia il centro dei nostri pensieri. Allora, oggi vogliamo vedere un versetto che ci parla di avere Gesù al centro dei nostri pensieri. E questo si trova in Ebrei, capitolo 3, versetto 1. Ebrei 3, 1. Ebrei come epistola dimostra la superiorità di Gesù Cristo sopra tutto quello che la religione potrebbe mai presentare come importante. Gesù è pienamente Dio, e quindi Gesù è superiore agli angeli e gli esseri spirituali, è superiore ad ogni uomo di Dio mai vissuto. Non c'è uomo paragonabile a Gesù. Quali uomo di Dio poteva comandare la natura? Quali uomo di Dio poteva risuscitare i morti? Quali uomo di Dio poteva portare il peccato del mondo e poi tornare in vita dopo? Non c'è uomo di Dio paragonabile a Gesù. Ebrei ci mostra questo. Gesù è superiore ad ogni sacramento religioso. I giudei si attaccavano ai loro sacramenti, ma l'autore degli Ebrei dimostra che Gesù è superiore ad ogni sacramento, ad ogni sacrificio. Gesù è superiore ad ogni rivelazione dell'Antico Testamento, perché Gesù è Dio. Gesù è la via che ci porta a Dio. Gesù è la nostra vita. Gesù è la nostra salvezza. Tenete quello in mente, perché precede e anche segue in Ebrei quello che stiamo per leggere in Ebrei 3:1, che dice semplicemente: perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Poche parole, ma quante verità ricche. E vogliamo cercare di considerare, capire di più le verità qui. Questo versetto comincia con una parola importante, che sarebbe la parola perciò. Perciò, quello che dice l'autore in questo versetto è fondato su quello che aveva già detto. Aveva già stabilito una base e alla luce di quella base costruisce questo versetto. Quindi inizia con perciò, alla luce di questo vivete così. Allora in capitolo 2, il capitolo che ha preceduto questo capitolo, abbiamo visto, se hai letto, abbiamo studiato qualche mese fa, che Gesù Cristo è pronto a soccorrere coloro che si trovano nel bisogno e deboli. E visto che ha preso la nostra natura, diventando uomo, è anche un fedele sommo sacerdote per noi. Tu hai mai bisogno di essere soccorso? Tu ti trovi che superare il peccato, riconoscere di essere un'impresa impossibile da fare da sola? Impossibile avere la vittoria che desideri nel profondo del cuore. Impossibile arrivare con il tuo impegno più grande. Impossibile arrivare a Dio. Impossibile vivere come vuoi vivere. Hai mai bisogno di essere soccorso? C'è uno che può provvedere questo soccorso. È Gesù che ci spalanca la porta al trono della grazia per essere soccorsi. Gesù è l'amico dei peccatori, perché è diventato uomo. Leggo alcuni versetti del capitolo 2 solo per ricordarci di Gesù, che è la base del perciò di questo capitolo. Capitolo 2, versetto 7. Parlando a Dio Padre di Gesù, tu l'hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli. Tu l'hai coronato di gloria e di onore e l'hai costituito sopra le opere delle tue mani. Gesù ha lasciato la gloria per essere per un po' di tempo inferiore agli angeli, per compiere la salvezza, per essere glorificato al di sopra delle opere di Dio. Gesù è glorioso, versetto 9 e 11. Vediamo Gesù che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte di Dio per tutti. Conveniva infatti a colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della loro salvezza. Infatti colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo motivo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Gesù è l'autore della nostra salvezza, essendo morto per noi, per redimerci. La salvezza comprata da Cristo ci fa diventare figli di Dio, e quindi fratelli gli uni degli altri, parte della famiglia di Dio. I versetti 14-15, che non leggo, ma spiegano che Gesù ci ha liberati dal potere della morte. I versetti 17-18, che voglio leggere, dichiarano che egli diventò il nostro sommo sacerdote in modo di poter aiutarci in ogni tentazione. Leggo 17. Egli, Gesù, doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per fare la propiziazione dei peccati del popolo. Infatti, in quanto egli stesso ha sofferto nell'essere tentato, può venire in aiuto di te quando sei tentato. Qui dice, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Ehi, siamo noi. Siamo noi. Lui può, perché è capace, perché è diventato uomo. Lui può venire in aiuto a noi quando siamo tentati. Quindi, il fatto che il nostro versetto inizia con la parola perciò vuol dire che il comandamento che segue questo perciò è alla luce di tutte queste verità meravigliose che hanno preceduto, quello che abbiamo appena letto, alcuni di questi. Quindi, mentre leggiamo il comandamento, tenete in mente questo perciò. Chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è quel Dio glorioso che si abbassò per diventare uomo, per essere tentato come noi, senza peccare, per pagare il peccato, per essere di nuovo glorificato, per essere il sommo sacerdote che intercede per noi, l'amico dei peccatori. Allora, leggo di nuovo capitolo 3, versetto 1. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Prima di arrivare al comandamento, lui dice, fratelli santi. Perciò, fratelli santi, prendiamo qualche momento per considerare queste parole incredibili. A chi sta parlando l'autore? Non a tutto il mondo. Sta parlando a coloro che hanno ricevuto il perdono per mezzo di Gesù Cristo. e per mezzo di Cristo sono nati di nuovi, sono diventati figli di Dio. Essendo figli, sono fratelli gli uni degli altri. Sono parte della famiglia di Dio. La parola fratello, i fratelli, indica l'incredibile verità che siamo parte della famiglia di Dio, che Dio è nostro padre. Fratelli santi. Santo cosa vuol dire? Ricordate? Vuol dire messo da parte, tenuto separato per uso speciale. E noi siamo messi da parte per Dio. Siamo messi da parte perché siamo speciali per Dio, preziosi a Dio, riservati per Dio. Siamo santificati, messi da parte da Dio per Dio. E Gesù Cristo è la nostra santificazione. Infatti, noi siamo santi perché siamo stati giustificati, siamo stati lavati, siamo stati santificati. 1 Corinzi 1,13. Ora grazie a Lui, grazie a Dio, voi siete in Cristo Gesù, il quale Dio, da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Noi siamo santi davanti a Dio per merito di Gesù Cristo. E per cui Dio ci chiama a camminare in santità. Cioè siamo santi in posizione, perciò è giusto camminare in santità. Leggo ancora il versetto 3, versetto 1. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione. Voglio pensare a quelle parole, che siete partecipi della celeste vocazione. Sarebbe impossibile in un sermone solo sondare le ricchezze che sono indicate da queste parole. Faccio qualche commento, ma la mia preghiera è che ognuno vorrà prendere del tempo, ma non questa settimana, per la vita, di meditare sulla verità che abbiamo una vocazione celeste. La parola vocazione si riferisce alla nostra chiamata. È stato Dio a chiamare noi quando eravamo lontani, quando eravamo nelle tenebre, quando eravamo morti. L'iniziativa è stata da Dio. Un chiaro esempio di questo sarebbe quando Gesù ha chiamato Lazzaro dalla tomba. Lazzaro era morto nel buio. Non aveva chiesto aiuto da Gesù. Non poteva, era morto. È stato Gesù a venire a Lazzaro. È stato Gesù a chiamare Lazzaro. È stato Gesù a vivificare Lazzaro che poteva rispondere alla chiamata. L'iniziativa è stata tutta da parte di Gesù e noi abbiamo ricevuto una vocazione celeste, una chiamata da Dio. Dio ci ha chiamati dalla morte alla vita in Cristo. Se tu sei un figlio di Dio, è fondamentale che tu ti rendi conto che Dio ti ha chiamato alla vita eterna. Ci ha chiamato ad un'eredità eterna. Una verità gloriosa, una verità di passare una vita, un'eternità nella sua presenza. La tua vocazione, e questo è importante ricordare, la tua vocazione non è ad una vita migliore sulla terra. Non è una vocazione ad una vita più facile. Non è una vita con meno persecuzioni. Non è una vita con meno problemi. Non è quella la nostra vocazione. E tanti credenti hanno tante difficoltà perché credono sbagliatamente che la chiamata sarebbe una vita dove le cose vanno meglio sulla terra. E quando vanno peggio, e quando c'è persecuzione, e problemi nuovi che non c'erano prima, e sofferenze che non c'erano prima, dicono, cosa sta succedendo? Sta succedendo che Dio ti sta santificando. Ti sta divezzando da cercare nelle cose della terra la tua gioia in modo che tu cercherai nelle cose che dureranno per sempre, in Gesù Cristo, la tua gioia. La tua chiamata non è ad una vita terrena bella. La tua chiamata è ad una vocazione celeste, un'eternità con Dio in cielo. Nessuna chiamata terrena è paragonabile alla vocazione celeste che ogni persona che Dio salva riceve per mezzo di Gesù Cristo. Riceviamo questa vocazione celeste per mezzo di Gesù Cristo e anche per merito di Gesù Cristo. Per mezzo di Cristo e per merito di Cristo. È stato Gesù Cristo stesso, con il suo sacrificio, il giusto, si è caricato del nostro peccato per acquistare la nostra vocazione eterna. In Gesù Cristo siamo partecipi della vocazione celeste. Dice, perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, siamo partecipi del regno della luce, il regno di Cristo, perché siamo stati redenti dalla potestà delle tenebre, come leggiamo in Colossesi 1, 12 e 13, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, perché Egli ci ha ricossi, ci ha redenti dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Dio ci ha fatto degni in Cristo di partecipare alla sorte dei santi nella luce, avendoci ricossi, ovvero ridenti, dalla potestà delle tenebre. Che importa come sta la tua vita adesso? Passerà. Passerà. Abbiamo detto l'altro giorno che veramente abbiamo difficoltà di ricordare i primi anni del matrimonio. Vivevamo in una città che non siamo stati ormai da forse 15 anni almeno, e non abbiamo più contatto con nessuno lì, in nessun modo. E la vita lì ormai non ci ricordiamo. Se ci affatichiamo, sì, qualcosa possiamo ricordare, ma non esiste più quel mondo, non esiste per noi. Ma era la nostra vita, pieno di piaceri e pieno di problemi, e non c'è più. Vi dico la verità, i problemi risolti che erano solo l'altro ieri non ci sono più. Perché devo vivere per qualcosa che perderò per l'eternità, quando posso vivere per quello che non perderò? Perché devo riempire la testa, la mente, i pensieri con cose che saranno dimenticate per sempre, quando posso focalizzare su quello che avrò per sempre? Siamo stati chiamati ad una vocazione celeste. I più gravi problemi della vita non sono nulla in confronto alla benedizione della vocazione celeste, che durerà per tutta l'eternità. Cioè, cos'è questa vocazione? Stare nella presenza di Dio nell'amore. Goderlo, lodarlo, vederlo, glorificarlo. E il nostro cuore sarà pienamente soddisfatto in Cristo nella presenza di Dio. Quindi, il comandamento che stiamo per leggere in questo versetto è scritto a coloro che sono partecipi della celeste vocazione. Quindi non è un comandamento gravoso. Allora, questo è un po' l'introduzione che l'autore ci dà a questo versetto. E ora arriva all'esortazione, il comandamento, con quella meravigliosa base. E questa è un'esortazione a ciascuno che è un figlio di Dio. Avrò una parola per chi non è figlio di Dio, per questo ti aiuterà molto comunque. Leggo ancora il versetto 1. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi, per grazia, della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. In questo versetto Dio ci comanda a considerare l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Ogni vero credente è chiamato a considerare Gesù Cristo. E se tu non sei credente, ti esorto a considerare Gesù Cristo, perché il modo di avere la fede che salva è considerando Gesù Cristo. Cosa vuol dire considerare? Per poter ubbidire a questo comandamento, ed è un comandamento, bisogna capire cosa vuol dire considerare. Infatti, quando leggi la Bibbia, fermati a considerare, ma cosa vuol dire questo? E se non è chiarissimo, prendi il vocabolario. Fai una ricerca di parole per informarti meglio cosa vuol dire questo verbo, questa parola importante. Troppo spesso è facile leggere con fretta un brano, capendo così così il significato delle parole centrali, e perciò non possiamo capire il brano. Abbiamo troppo fretta. Vogliamo rallentarci. Consideriamo molto semplicemente la parola considerare. La definizione proprio dalla parola usata in greco, è una bella parola, considerare attentamente, fissare la propria mente su qualcosa, fissare la mente. Quindi va molto, molto oltre a sapere bene. Io posso sapere benissimo un certo fatto, che se uno dovesse interrogarmi senza preavviso saprò rispondere tutto, ma posso non fissare la mente a quei fatti. Non è sapere, va molto oltre a quello. Va molto oltre a conoscere qualcuno. Posso conoscere qualcuno, ma posso non fissare la mente su quella persona. Considerare Gesù Cristo vuol dire tenere Gesù Cristo ben presente nella nostra mente tutta la giornata. Non durante il mio tempo importante di lettura e meditazione la mattina, solo. Vuol dire tenere Gesù presente tutto il giorno, in ogni situazione. Certamente ci sono cose che devo concentrare. Ci sono lavori di testa, dove devo concentrare su quello che sto facendo, se no non riesco a farlo. Però tutti noi abbiamo tantissimi momenti durante l'arco della giornata in cui fissiamo i nostri pensieri su quello che è importante a noi. Una persona che ha tesoro, come tesoro le cose materiali, fissa i suoi pensieri sul prossimo acquisto che vorrebbe prendere. E se tu delle volte pensi a quello, ci sono le volte che ti torna tantissime volte in una giornata qualcosa che vorresti avere. Ci sono persone che hanno come tesoro piaceri, e allora durante la giornata pensa o all'ultimo piacere che ha avuto o al prossimo piacere che vuole avere. Un lavoro che ha come tesoro il successo nel suo lavoro, oppure superare un certo esame, pensa spesso a come può ottenere quel successo e quanto sarebbe bello avere quel successo. Altri vogliono una vita tranquilla, e perciò quando ci sono problemi che ostacola la vita tranquilla, che sarebbe il loro tesoro, pensano spesso ai problemi. Vivono con tanta ansia, preoccupazioni, come farò, devo trovare una soluzione, non so come, dove, e pensano spesso. Cioè, ci sono le persone perfino che non hanno chiari traguardi e i loro pensieri fissano i loro pensieri un po' su questo, un po' su quell'altro, un po' su quello là, e hanno pensieri che vagano, che è triste. Come è triste fissare su qualcosa che non vale eternamente. Dio ci comanda qui di cambiare direzioni. Ci comanda di prendere i pensieri che finora fissavamo su questo, su sciocchezze o su qualcosa di grande agli occhi del mondo, e di prendere tutti quei momenti in cui possiamo scegliere noi dove fissare i pensieri e di fissare i nostri pensieri su Gesù Cristo. Come credenti, Gesù Cristo dovrebbe essere il nostro pensiero principale, tutto il giorno, ogni giorno, sopra il ministero che dobbiamo compiere, chiaramente sopra i problemi e veramente sopra le benedizioni che Gesù Cristo ci ha procurato. Gesù stesso. Infatti, nulla può soddisfare il cuore come Gesù stesso, compreso le benedizioni che Gesù ci dà. Le benedizioni più preziose, terrene, non possono soddisfarci il cuore, solo Gesù. Tristemente, tanti credenti non riconoscono a fondo Gesù come il loro tesoro, almeno non costantemente. E questo non è perché Gesù non merita di essere tesoro, non perché c'è qualcos'altro che magari è simile a lui, no, è perché queste persone si lasciano trascinare da cose che non hanno alcun vero valore in confronto di Gesù Cristo. Questo sarebbe un po' come un padre che non riconosce la grandezza del miracolo di avere un figlio. Cioè non si rende conto, sto parlando a livello terreno adesso, quanto grande è la benedizione di avere un figlio in cui può investire. E purtroppo è facile non rendersi conto. È facile riempirsi con quello che devo fare per lavoro, per questo, per la casa, per orto. Oh, devo impegnarmi per la chiesa. E non rendersi conto che ho un'immensa benedizione da godere, in cui investire. Può averlo senza riconoscerlo, similmente, ma molto di più. Possiamo non riconoscere il tesoro che abbiamo in Gesù Cristo. E questo brano ci esorta, ci comanda di fissare i nostri pensieri su Gesù Cristo. Alla fine del sermone vorrei menzionare molto brevemente alcuni modi pratici per farlo di più. Per ora, rendiamoci conto che alla luce di quanto Gesù è maestoso e glorioso, considerarlo è un impegno che dovrebbe riempire la vita perché riempirà l'eternità. Cosa faremo per tutta l'eternità? Saremo davanti il trono, dove ci sarà il Padre, ci sarà l'Agnello Gesù Cristo, e per tutta l'eternità fisseremo i pensieri su di loro, l'unico Dio. E non ci stancheremo mai, non ci stancheremo mai. Che triste, ho letto un'email scritto qualche mese fa da una persona che mi ha scritto dicendo: ho letto in un sermone che hai scritto in Apocalisse che saremo per tutta l'eternità davanti al trono glorificando Dio sempre, sempre, sempre. E hai scritto: che noia. Ha scritto: che noia. Questa persona non conosce Gesù Cristo. Non sarà noia, perché è così glorioso che non ci stancheremo mai di pensare a Lui lì davanti a noi. Allora possiamo riempire la vita adesso, se vuoi un cuore soddisfatto. Prendiamo alcuni minuti per valutare Gesù Cristo solamente in base ai termini usati in questo versetto. Leggo ancora il versetto. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Quindi vogliamo considerare le parole Gesù, Cristo, apostolo, sommo sacerdote. Gesù, cosa vuol dire? Cos'è la parola Gesù? È una parola che viene da una parola ebraica che vuol dire Yahweh salva. L'Eterno salva. Nome Gesù è l'Eterno salva. Gesù è il Salvatore. Perché senza la salvezza siamo eternamente perduti. Senza renderci conto siamo in attesa del tormento eterno. Senza la salvezza nessun'altra benedizione importa, perché ogni altra benedizione sarà persa per sempre. La salvezza invece ci toglie dalla condanna eterna, ci apre la porta all'eternità con Dio, ma per avere la salvezza ci serve un Salvatore. E Gesù, il nome stesso, vuol dire che Egli è quel Salvatore. Gesù salva totalmente ed eternamente. Quando pensiamo a Gesù, quando fissiamo la mente su Gesù, non dobbiamo mai dimenticare che senza di Lui saremo eternamente perduti. Con Lui siamo eternamente salvati, sicuri nelle mani di Dio. Gesù è la salvezza di Dio. Fissiamo i nostri pensieri sul nostro Salvatore. Un buon modo di pensare ogni giorno dall'inizio della giornata. Gesù, tu sei il mio Salvatore oggi. L'ira di Dio non è sopra di me perché tu mi copri con la tua giustizia. Tu sei il mio Salvatore. Gesù è anche il nostro Cristo. Cristo è la parola che vuol dire unto. Gesù è l'unto, colui che Dio ha annunciato che sarebbe venuto già dal tempo di Adamo. Gesù, come Cristo, vuol dire che egli è profeta, sacerdote e re. Egli è profeta, ci fa conoscere Dio. Non dobbiamo vagare nelle tenebre cercando di capire. Gesù è la luce che ci illumina con la verità, perché Gesù è la verità. E in Cristo Gesù vediamo Dio. Gesù è il sacerdote che ha acquistato la nostra salvezza con il suo sacrificio, ed egli è il nostro accesso a Dio, il nostro mediatore. Avremo più da dire su questo. Gesù è anche il nostro re. Un salvatore che non fosse sovrano non basterebbe. Un salvatore che non fosse sovrano non basterebbe. Ma Gesù non è solo salvatore, Gesù è il re dei re, sovrano su tutto e tutti. Ha ogni autorità in cielo e sulla terra. E perciò ha il potere e l'autorità di poter portare a compimento la salvezza che ci ha acquistato. Ha il potere di prendere persone come noi, propensi a cadere continuamente. Ha il potere e l'autorità di completare la sua opera, di presentarci santi ed immacolati nella presenza di Dio per sempre. Fissiamo i nostri pensieri su Gesù Cristo, che è il nostro Cristo, profeta, sacerdote e re. Il versetto dice: considerate Gesù l'apostolo e sommo sacerdote. Allora, cos'è questo apostolo? Questa è l'unica volta che Gesù viene chiamato apostolo, ma spesso il verbo apostello, mandare, viene applicato a lui, e questo è il sostantivo a quel verbo. La parola apostolo vuol dire uno che è mandato in missione. In questo senso Gesù è il grande apostolo perché è stato mandato dal cielo al mondo. I suoi discepoli ha mandato nel mondo, ma erano già qui. Gesù è stato mandato dal cielo al mondo e la sua missione era di compiere la salvezza e salvare tutti coloro che il Padre gli aveva dato. Ascoltate le parole di Gesù in Giovanni 17, 4 e 5. Quando sta pregando al Padre, prima di andare alla croce, lui dice al Padre: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te, cioè in cielo, della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Gesù era con il Padre in cielo, in gloria, prima che il mondo esistesse, è stato mandato a compiere l'opera della salvezza, e per quello può dire in questo versetto che ho letto: avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare, e poi è tornato in cielo per essere glorificato. Quindi noi eravamo schiavi del nostro peccato, eravamo sotto condanna, senza possibilità di scampare, non rendendoci conto. I compagni di scuola sanno di essere sotto condanna. La maggioranza sanno di essere sotto l'ira di Dio, sanno che un millisecondo dopo la morte saranno in un tormento che non finirà mai, in un'angoscia orribile, terribile, e non ci sarà mai speranza. Lo sanno? I compagni di scuola sanno questo? No. E si divertono e ridono di sciocchezze e di stupidaggini, non capendo che c'è l'ira di Dio, un'ira che non finirà mai, che sta sopra di loro, pronto a cadere in un attimo, senza preavviso. E Gesù Cristo è stato mandato a salvarci da quell'ira che era sopra di noi. E c'è ancora tempo per queste persone, alcuni che possono essere amici, possono essere persone a cui abbiamo un grande affetto, possono essere parenti, possono essere fratelli, sorelle di carne, possono essere colleghi, cugini, vicini, e hanno bisogno dell'unico Salvatore. Gesù è l'apostolo mandato a salvare. Meditare sulla meravigliosa verità che Gesù è stato mandato per salvarci. Cosa farà? Cosa succede se tu mediti, se fissi i tuoi pensieri sul fatto che Gesù Cristo ha lasciato la gloria e è stato mandato in missione a procurare la tua salvezza? Cosa ti fa fissare la mente su questo tutti i giorni? Ti riempie il cuore di gioia. Il nostro versetto dà a Gesù anche un altro titolo, sommo sacerdote, che per noi è un titolo meraviglioso. Non possiamo mai sondare a fondo le ricchezze di questa verità, che Gesù è il nostro sommo sacerdote. Prego che ciascuno di voi vorrà approfondire di più il ricco significato di questo titolo, sommo sacerdote. Per capirlo bisogna tornare nell'Antico Testamento, dove impariamo che Dio è santo, è un fuoco consumante, e perciò è separato dall'uomo peccatore, perché lui è santo, l'uomo no. Il peccato rende impossibile per l'uomo di arrivare a Dio, per il merito, proprio merito. Dio stabilì la figura del sommo sacerdote come persona l'unico che poteva entrare nella presenza di Dio per portare un sacrificio per il peccato, per fare i mediatori fra l'uomo e Dio. Però quello che ha stabilito come tipo, uomini soggetti alla morte, uomini che loro stessi avevano bisogno di un salvatore, era solo un tipo, un simbolo del vero sommo sacerdote e il vero sacrificio, perché agnelli non possono veramente pagare il peccato degli uomini. A noi serviva un vero sommo sacerdote con un vero sacrificio. E allora, al tempo stabilito da Dio, Gesù venne al mondo come sacerdote perfetto, senza macchia, ed egli offrì come sacrificio se stesso. Il suo sacrificio pagò la condanna per il peccato. Avendo pagato il prezzo completo, egli si è seduto in gloria alla destra di Dio, dove rimane come sacerdote per intercedere per il suo popolo. Non c'è bisogno di altri sacerdoti. Non è possibile un altro sacrificio, ha già pagato tutto. Gesù ci ha aperto la porta a Dio, e chi ha Gesù Cristo lo ha come sommo sacerdote, e tramite lui ha libero accesso a Dio. Leggo capitolo 4 di Ebrei 14 a 16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Tramite Gesù Cristo abbiamo libertà. Quando noi siamo al nostro più debole, quando noi siamo caduti più profondamente che mai, tramite Gesù Cristo abbiamo libertà di avvicinarci al trono della grazia, perché Gesù, come sommo sacerdote, può simpatizzare con noi, e tramite Lui possiamo ottenere grazia ed essere soccorsi secondo il bisogno. tu dici non ce la faccio, sono troppo debole, cado troppo spesso, non ce la faccio, sono troppo abbattuto, troppo scoraggiato, non ce la faccio. Hai ragione, non ce la fai per conto tuo, ma nessuno ce la fa per conto suo. È Cristo che fa per noi, e tramite Lui come sommo sacerdote, tu puoi arrivare, povero credente, povero peccatore che sei, puoi arrivare al trono di Dio tramite Gesù per trovare la grazia ed essere soccorso al momento opportuno. Quindi, cari amati fratelli e sorelle, considerate Gesù il nostro sommo sacerdote. Considerate ogni giorno quanto Dio è santo, ma quanto, avendo Gesù Cristo, abbiamo libero accesso al trono di Dio. Il versetto continua e dichiara: considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede in corsivo, Gesù Cristo. Gesù Cristo è il sommo sacerdote della nostra confessione e confessione di fede. Egli è l'oggetto che noi confessiamo. Egli è colui in cui crediamo. Egli è colui che noi proclamiamo Signore e Salvatore. Gesù è il cuore della salvezza in ogni senso della parola. Egli è la nostra salvezza. Gesù è la nostra salvezza. Perciò fissiamo i nostri pensieri su colui che confessiamo. Confessiamo Gesù. Fissiamo i pensieri su di Lui. Ora siamo arrivati al fine del versetto. Vorrei considerare brevemente quali sono alcuni dei benefici che avremo quando fissiamo i nostri pensieri su Cristo tutti i giorni. Quali sono i benefici? Cosa succede nella tua vita quando tu vivi così? Quando ti impegni di cuore, chiedendo l'aiuto di Dio, a veramente tutti quei momenti della vita in cui riempiamo la testa con qualcosa, riempiamo con pensare a Gesù Cristo. Quindi, non solo la mattina, che è straimportante, perché stabilisce il tono della giornata, ma durante la giornata, fino alla notte. Se c'è una cosa che può trasformare la vostra vita, che può aiutare per avere vittoria sul peccato, che può fortificare la vostra fede, in modo da non avere ansia anche nelle tempeste più profonde, che può darvi una profonda gioia e pace qualunque siano le circostanze, è di ubbidire a questo comandamento, e perciò è di fissare i vostri pensieri giorno per giorno su Gesù Cristo. Più si considera Gesù Cristo, più riconoscerai quanto Gesù è potente, quanto è misericordioso, quanto è tenero verso tutti coloro che vengono a Lui per la salvezza, quanto grande è il suo amore, quanto infinita la sua saggezza, quanto potente lo è, e quanto perfetta la sua cura. I tesori che abbiamo in Cristo sono infiniti. Più ne scopriamo, più ne ci sono da scoprire. Tu non puoi arrivare ad aver scoperto quello che c'è da scoprire, perché più scopri di Cristo, più scopri che c'è da scoprire ancora. È per quello che non ci stancheremo e non finiremo per tutta l'eternità di fissare i pensieri su Gesù Cristo. Perciò ricordiamo che solo Gesù Cristo può soddisfare le nostre anime, totalmente ed eternamente. Però per goderlo, dobbiamo fissare i nostri pensieri su di Lui, per fortificare la nostra fede, per ricevere tutti i benefici che Dio ha riservato per noi in Cristo. Dobbiamo fissare i nostri pensieri su di Lui, ora per ora e giorno per giorno. E allora avremo tutti questi meravigliosi benefici. Avremo vittoria sul peccato, una fede fortificata, pace in mezzo alle tempeste, gioia in mezzo alle prove, potenza di camminare vittoriosamente. Questo ci porta alla domanda, ma in mezzo a giornate piene, con tanti impegni e tante cose sul cuore e tante tentazioni, come possiamo vivere in modo pratico questo? Come possiamo fissare i nostri pensieri su Gesù Cristo? Prima di tutto, la chiave non sta in un metodo. Tu puoi avere un metodo e puoi seguire il tuo metodo, ma lì non è la chiave. È importante un metodo, ma non è la chiave. La chiave è cosa? Cos'è la chiave? Il cuore. Il cuore che prega e chiede a Dio: Signore, tu sai quanto poco guardo a Cristo. Tu sai quanto poco penso a Cristo. Voglio pensare più a Cristo. Voglio vedere più di Lui. E io voglio chiederti perdono per quanto ho trascurato il mio Signore, il mio Salvatore. Quindi la cosa più fondamentale è il cuore. Avendo quel cuore, ci sono dei passi pratici che possono aiutarci a vivere più così. Vi menziono i più fondamentali. Uno è di memorizzare scrittura non come fine in sé, che ti aiuta ben poco. Tu puoi memorizzare ogni settimana 5 versetti. In un anno sono 250, in 4 anni sono 1000 versetti. Ma se tu solo memorizzi, ti aiuta poco. Pochissimo. È come comprare tutti i cibi più sani che esistono al supermercato. Raveri lì sulla scaffalatura e in frigo e non mangiarli. Ti giovano ben poco. Memorizzare è solo mettere nella scaffalatura del cuore che sono disponibili a usare, a masticare. Quello che serve è di memorizzare per poi ripassare durante il giorno. Ripassare. Perché quando hai memorizzato un versetto o un brano, ho vari amici che imparano capitoli alla volta, così hanno più contesto, e non è tanto difficile, vi richiede un po' di impegno, e poi ripassi quelle verità più volte alla giornata, allora diventa un immenso, immenso aiuto. E allora, memorizzare per ripassare la scrittura. Secondo, se vivi con altri credenti in casa, è da fare in casa. Se tu vivi senza credenti e di usare il telefono o qualche altro mezzo, se puoi andare a vedere, se capita, se vivi vicino, di avere un contatto meglio la mattina, all'inizio della giornata, dove puoi indirizzare i pensieri già per la giornata, avere un tempo con un altro credente o due o tre in cui si parla di Cristo ogni mattina. È fondamentale, perché noi dopo la notte di sogni, di pensieri, ci iniziamo la giornata e abbiamo bisogno di una carica. Se posso fare una piccola, piccola parentesi biologico, serve una buona colazione. Non è l'abitudine, perché siamo dei stupidi, perché noi facciamo quello che abbiamo sempre fatto, e noi quanti brutti abitudini abbiamo? Sbagliatissimi. Perché siamo cresciuti così e non mi va, non mi va. Io non voglio vivere così, voglio informarmi cosa mi serve. E serve una buona colazione. Il corpo ha bisogno di un ampio colazione. E se non sei abituato, puoi abituarti e noterai che ti aiuterà tanto. Però la Bibbia dice in secondo Timoteo che l'esercizio fisico, e questo lo lega a quello, ha poco valore, ha valore. Ma quello che ha vero valore è la pietà, nella vita e nell'eternità. E allora, se serve al mio corpo, e serve di riempirmi di carburante per la giornata, quanto di più serve alla mia anima la mattina di riempirmi di buon carburante, di pensieri giusti. E ho bisogno, perché la Bibbia parla moltissimo, la parola di Cristo dimora in voi, abita in voi copiosamente, parlandovi gli uni gli altri, istruendovi, esortandovi, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi è importantissimo. E se non hai in casa qualche parola, due minuti, di dire qualche versetto l'un l'altro, qualche commento, una breve preghiera, grazie, guardiamo a Cristo oggi, sì sì, guardiamo a Cristo, ci sentiamo domani mattina, ciao. Terzo, leggere sistematicamente e poi meditare sulla scrittura. Leggere sistematicamente perché quello è il modo di capire quello che stai leggendo. Non leggi un pezzo qui, un pezzo là, un po' di qua, poi leggo un altro libro domani, poi un altro libro il giorno dopo. No, leggo sistematicamente, ma non basta leggere. Serve meditare su quello che hai letto. Sarebbe meglio, se necessario, per tempo, leggere poco, ma meditarci tanto. Anziché solo leggere tanto, ma meditarci poco. Ma qual è la differenza fra questo e memorizzare? Allora, memorizzare, ricordo le parole precise di un brano. Che posso leggere è la mia lettura, magari non ricordo ogni dettaglio, ma certi punti mi colpiscono, allora voglio ripassare quei punti durante la giornata. È una cosa che aiuta, e mentre leggo, di scrivere giù i punti principali. Possono essere poche parole o poche frasi, lo metto in tasca e durante il giorno, è vero, Signore? Sì, è tanto vero questo, e voglio ripassare per la testa. E poi non devo tirare fuori un foglio per i versetti memorizzati. E così medito. I versetti memorizzati sono pochi. La lettura comprende tante più verità. Quindi ho una dieta più ricca, più variata con la lettura. E poi, oh, fondamentale. E non è il quarto di importanza. È solo che sto dicendo a questo punto. Per poter fissare i tuoi pensieri su Cristo, hai bisogno di pregare. Ma non pregare in qualsiasi modo. Non pregare per tutti i problemi della giornata. Oh Signore, buongiorno, tu sai quello che ho davanti, ho questo e ti prego di guidarmi in quello. E poi ho quella situazione, lavoro, aiutami in quello. E poi ho quello lì, Signore, provvedi per quello. No, si può pregare anche per quelle cose. Ma preghiere seguendo l'esempio della Bibbia. Preghiere in cui si riconosce la sovranità e la potenza e la maestà di Dio. Come inizia il Padre nostro? Padre nostro, dacci il nostro pane quotidiano. Com'è che inizia il Padre nostro? Padre nostro, che sei nei cieli. Quello è una abbreviazione di vedere Dio glorioso che è. Pregando per la sua volontà, pregando per la sua gloria, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, riconoscendo i tuoi peccati. E non chiedere solo soluzione per i tuoi problemi, chiede che Dio si serverà dei tuoi problemi per glorificarsi. Signore, tu sai la mia situazione, tu sai che non vedo soluzioni. Non ti chiedo di risolvere oggi, ti chiedo di fortificare la mia fede e glorificarti oggi. E se tu vuoi risolvere oggi, ben venga, ma farai quello al momento giusto. Però ti chiedo, fortifica la mia fede e glorificati in questa mia prova. Prega tanto, aiutami a vedere più di Cristo Gesù. E poi, per vedere più di Cristo, la quinta cosa, impegnati a vivere in modo di far vedere più di Cristo a coloro che non lo vedono. Poche cose possono aiutarti a vedere più di Cristo quanto parlare agli altri che non conoscono Cristo, parlare a loro, con loro di Cristo. Perché quando tu nella tua debolezza parli di quelli che non conoscono Cristo, di Cristo, vedrai molto più tu di Cristo. E sarai una luce anche affinché altri possano vederlo. Infine, per fissare i tuoi pensieri di più su Cristo, riempi la tua vita con buon insegnamento. Trova una chiesa che ha un vero impegno di predicare Gesù Cristo. Prega fedelmente per coloro che ti insegnano. trova buoni libri, magari suggerito dalla Chiesa stessa, che possono aiutarti a vedere sempre più di Cristo. Il tutto richiede un impegno. Il tutto richiede un impegno, ma stiamo parlando della cosa più importante della vita cristiana. Stiamo parlando della differenza fra dire che sono credente e vivere una vita che non dimostra frutto che sei credente, e vivere una vita in cui stai vedendo Cristo, camminando vittoriosamente. Certo cadrai, ma ti rialzerai, avrai gioia, avrai la pace e sarai usato da Dio. Stiamo parlando della differenza fra notte e giorno, e conviene l'impegno più grande della vita. Allora, carissimi, io prego che il tempo che abbiamo preso per considerare questo brano abbia stimolato ciascuno di noi a meditare di più, fissare di più i nostri pensieri sul nostro Signore e Salvatore, Apostolo e Sommo Sacerdote, Gesù Cristo. Per mezzo di Cristo abbiamo una vocazione celeste, cioè l'eredità eterna nella presenza di Dio per sempre nell'amore. Alla luce di questa eredità che ci aspetta, i problemi di questa vita sono veramente leggeri e brevi. Alla luce del peso eterno di gloria, i problemi più profondi sono leggeri e sono molto, molto brevi. Quindi, anche se Dio ci comanda di fissare i nostri pensieri su Cristo, molto più che un comandamento, questo è un immenso privilegio, perché un uomo cieco non può fissare gli occhi su Gesù Cristo. Non può vederlo per chi è nella sua gloria. Allora vi esorto nel nome di Dio di impegnarvi con tutto il vostro cuore a pensare molto di più alla persona di Gesù Cristo. Considerate i suoi attributi, considerate quello che è per voi e per me e per noi, e considerate quello che fa e ha fatto. E se tu non hai Cristo, fissa i tuoi occhi su di Lui e la fede ti arriverà. Questa è una stupenda verità. Quel non credente che fissa gli occhi su Cristo si trova di avere Cristo, perché la fede arriva a colui. Quando uno contempla Cristo, la fede gli arriva. Oh, che possiamo vedere di più del nostro Signore e Salvatore, e Apostolo e Sommo Sacerdote, colui che ci ha acquistato una vocazione celeste, Gesù Cristo. Preghiamo. Oh Signore, non ci sono parole umane adeguate per descrivere Gesù Cristo. Infatti, serveranno tutte le lingue e serverà tutta l'eternità di glorificare un Dio così, un Dio che è diventato anche uomo, un Dio che è venuto a salvare un popolo, un Dio che ora, avendo compiuto la salvezza, regna e sta alla destra per intercedere come avvocato, come mediatore. Padre, quanto stoltamente abbiamo vissuto, quante volte, pensando, riempendo la testa di mille cose e poco di Cristo. Tu ci comandi quello che è l'unica via saggia, quello di riempire la nostra mente con Gesù Cristo, la sua persona e la sua opera. Aiutaci a farlo. Aiutaci a riconoscere e confessare il peccato di non averlo fatto. Vogliamo la vita ricca che c'è solamente riempendo la mente con Gesù Cristo. Quindi prego questo per il nostro bene e per la tua gloria, e te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.